5. Chi sei? Sono figlio dell'imponderabile.
Laissez passer les petits papiers à l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir, il puisse papier maïs vous réchauffer. Serge Gainsbourg, Les petits papiers.
L'assurdità di questi resoconti potrebbe indurre un ascoltatore o un lettore a ritenerli una perversa forma di letteratura, ma credetemi, non vogliono essere altro che un'invocazione al ministro per le pari opportunità di qualsiasi paese in cui si tenga un congresso. Da decenni io e i miei colleghi interpreti chiediamo protezione. Noi non abbiamo opportunità, non dico pari, ma neppure dispari. Noi, ai fini fiscali ma anche professionali, siamo sempre definiti altro. E quindi non possiamo neppure sperare che ci venga data la possibilità di beneficiare di qualsivoglia indennità per infortuni sul lavoro, traumi psichici, malattie, o più semplicemente che ci venga accordata una tutela. Collocazione. Empireo. Il nome vi confonde? E rileggete la definizione che ne diede un signore greco molti secoli or sono. Una delle attività di un interprete, anche se non necessariamente la principale, è quella di tradurre congressi. Ovviamente a migliaia sono andati benissimo, ma si sa, rimangono impresse sempre e solo le situazioni catastrofiche e bizzarre. Vado? Vado. Un convegno a Cipro, da cui metà dei partecipanti non riuscì a tornare come da programma a causa della defezione del charter. Un altro a Parigi, sulla terrazza sommitale della Tour Eiffel. Ebbene, sì, ho lavorato anche lì. Uno su una nave che sembrava quella di Fellini. Uno di 8 ore a San Diego, in California, raggiungibile solo con un aeroplanino che sembrava appena uscito dalla scatola di montaggio, quasi 3 giorni di viaggio per lavorare 8 ore. Uno in Islanda, nella valle che secoli or sono ospitava il Parlamento, a meno tantissimi gradi sia Fahrenheit che Celsius. Uno con me sulla prua di un vaporetto, in mano la console, in testa un cappello da gondoliere e una barcata, è proprio il caso di dirlo, di giornalisti a bordo. Uno su un autobus lanciato a 160 km all'ora per dimostrare il potere di frenata e meno male che eravamo su una pista di collaudo. Un convegno in un castello di montagna dove il proprietario, noto alpinista, non aveva installato scale ma corde per salire al piano superiore. Un altro in cui fui rinchiuso in un armadio a muro, profondissimo e accoglientissimo, per carità, alla luce di una minuscola lampadina per non rovinare la bellezza del salone con la nostra cabina volante, come la chiamiamo noi in gergo. In compenso, bevvi il tè in un servizio pare di Benvenuto Cellini. Poi ci fu il raduno mondiale dei Doberman, nel senso proprietari dei cani con esemplari al seguito, in cui si tentava di provare come i suddetti Doberman non impazziscano e soprattutto non si dilanino a morsi quando si incontrano. Beh, non presi mai l'ascensore per tutta la durata del convegno. Un congresso nell'atole di Calatrava, a Barcellona, e un altro a Lisbona, all'interno del Monumento alle Scoperte. Un convegno in Egitto, all'interno della zona archeologica delle piramidi del Darfur, la notte, bellissimo. Uno a Gorée, l'isola degli schiavi in Senegal. Uno nel bel mezzo della foresta della Nigeria, a tradurre la cerimonia di apertura di un impianto di reiniezione di gas per uno dei tanti presidenti di quella repubblica e una paura folle di finire vittima dell'attentatore che, si diceva, un giorno sì e un giorno no, cercava di far saltare in aria il politico. le tante volte sul palco del Piccolo di Milano, dove alla fine Strehler ci obbligava a uscire alla ribalta tenendoci per mano e a inchinarci davanti al pubblico per ringraziare, come a teatro, appunto. In uno stadio del ghiaccio, con i pattini ai piedi, a illustrare mosse e posizioni ai giocatori di hockey per una settimana, e un altro sui green, 7 giorni anche qui, per spiegare ai giardinieri la manutenzione dei campi da golf. Molti congressi in sale operatorie, vere, con chirurghi veri, squadre di assistenti veri, eppure pazienti veri. Insomma, se mi avessero detto alla fine della scuola che avrei affrontato senza battere ciglio la metà delle situazioni che ho citato, non ci avrei creduto. Dopo questa roba, che volete che sia la visita di un capo di Stato? A proposito, quando Reagan partecipò al summit di Venezia, dovemmo fare un extra perché con il resto delle salmerie era atterrato anche il letto presidenziale e andava montato in una certa sala della villa a Mogliano Veneto dove l'ospite avrebbe soggiornato. Ricordo le tantissime occasioni trascorse nei festival cinematografici. Una volta, per tradurre My Beautiful Laundrette, dovetti dire parolacce dall'inizio alla fine del film. A un certo punto le scrivevo su post-it che appiccicavo tutto intorno a me per non dimenticarle. Sempre in tema di festival, come dimenticare, nonostante gli anni trascorsi, la proiezione di una domenica in campagna di Tavernier? Il suono era in presa diretta e quindi i dialoghi erano spesso quasi coperti dai rumori di ciò che circondava gli attori. Vi illustro la scena. Estate. Coppia sdraiata nel salone della villa di campagna, sottofondo di voci di bimbi che urlano in giardino. Lei. Caro, li senti come si divertono? Lui. Sì, ma sono fastidiosi. Lei. Beh, dirò loro di rientrare. Lui. Sì, e poi mi pare stia venendo un temporale. Zoomata sul giardino, sole a picco, non una nuvola in cielo. I bambini si sgolano giocando beati. Nessuna bufera in arrivo, niente pioggia, lampi e tuoni. L'attore non aveva mai parlato di temporale, l'orage, ma di età, leur âge. A causa della presa diretta, del francese e della fretta di tradurre, ero incappato in una di quelle situazioni in cui accidenti vorresti sparire per sempre. Ci fu anche il cortocircuito che rischiò di mandare letteralmente in fumo una sfilata con tonnellate di VIP al di là della nostra cabina e noi interpreti che imperterriti continuavamo a tradurre, coperti di schiuma ignifuga prontamente spruzzata da uno zelante volontario. E per concludere degnamente la carrellata, ecco altre situazioni non proprio congressuali, ma ugualmente estreme. Quel pomeriggio, nel deserto dell'Arabia Saudita, seduto a fianco di un autista che voleva toccarmi di unmentionables, sì, insomma, il pacco, mentre il mio cliente si era appisolato sul sedile posteriore. Il medesimo, in seguito, non si capacitò della risata di uno degli sceicchi, padre di oltre 40 rampolli, per la maggior parte maschi, quando alla domanda «Quanti figli ha?» rispose «Una figlia». Negli studi della TV francese, inginocchiato ai piedi del giornalista che faceva la diretta dell'apertura della cassaforte del Titanic a suggerirgli che cosa si stessero dicendo i tecnici che armeggiavano intorno al forziere. Io, che interpretavo da solo due personaggi, un bimbo e una madre, sul palco di un teatro a Roma, proprio lì, con gli attori, unico a non sapere quale sarebbe stata la battuta a seguire, e di prove neppure l'ombra. Tende montate a mo' di cabina per l'interprete nel deserto e a Genova, il teatro Carlo Felice, in una prima europea multimediale, io sul palco con l'autore, non si capiva più chi traducesse chi. È sempre a Genova, il teatro dell'Archivolto, tante serate, tanti autori, tante emozioni. Avevo anche inventato un personaggio, Strelizia Tarpea, la PR sfigata che al ritorno da questi lavori scriveva, inviandolo agli amici, un resoconto memorabile delle peripezie subite e vissute. Ne ho ritrovate due, forse non saranno i migliori, ma certo sono divertenti.
Niente nom de plume. Questa volta va in scena Paolo. Un lunch molto inglese. Milano, Palazzo Clerici, quello del Tiepolo e dei Putti per intenderci, che va davvero forte tra i big. Testimonial e il risk manager. Si organizza, oibò, una giornata di discussions and Q&A and presentations sulle nuove polizze di copertura rischi nella luxury industry. Una certa branca della moda, per così dire, e orbene è possibile coprire tutto. Prima relazione, punti salienti citati rigorosamente in italo-romanesco. Te brucia il deposito il giorno innanzi da presentazione da collezione? No problem. Te fottono a collezione? Ambe, che ce vuole? Polizza di copertura? E vai. Un vendi più perché c'è sta l'atto di Dio? Vai da Dio che te coprimo pure lui. Non c'hai più creatività? Ambe. Chi t'ammazza a te? Stai coperto, fa polizza. Te pianta quel ricchione che fa il design? Ah, scusa. Mora si dice sta persona da sessualità incerta? E che sarà mai? Te mandiamo uno di noi altri. E ainsi soit-il. Ma un convegno non è un convegno senza una convocazione, o come si chiama ora, un briefing congressuale. E un briefing, se l'organizzatrice del convegno è un incapace, può trasformarsi in un'avventura fra le più mirabolanti. Olivia Jones-Jones, la factotum e sedicente responsabile della crew inglese, ci convoca in sede alle 8:30 del mattino. Io e la mia collega e amica Onti, al secolo Antonella Buzzacchi. Increduli, ma professionali, arriviamo con qualche minuto di anticipo. Il convegno inizierà solo assai più tardi da programma. Troviamo l'organizzatrice bardata come per un viaggio in metropolitana degli anni 70 nella swinging London. Cappello sfatto. Sguardo cattivissimo. Sorriso mellifluo. Gonna nera con pants spiegazzata e lercia. Camicetta di garza quasi see-through, senza neppure il dubbio di una manica. Aderentissima e con volant che scendono sui fianchi. Ovviamente occhieggia il reggiseno, che non è affatto push-up. Olivia ha il grande pregio di avere un petto prosperoso e un tronco esile, ma ha pure la pancia e dei fianchi monumentali, che in certe situazioni può essere un vantaggio. Dicono che un bacino ampio sia più accogliente. Assolutamente out per la mise scelta, soprattutto la camicetta. Olivia, ti prego. Lei, come quasi tutte le signore e signorine inglesi, non è abituata ai tacchi, e dopo un po' che cammina avanti e indietro sull'antico cotto lombardo pieno di marezzature in rilievo, si vede benissimo che non ne può più. Ci dice che ci ha convocati nella migliore tradizione stingy, ovvero di inaudita avarizia inglese, perché tanto siamo pagati. Sorriso. Eh già, siamo anche pagati. Niente materiali di preparazione, tutto top secret. Ma Olivia, lo dobbiamo tradurre comunque il convegno, qualcosa vorrei pure raccontarcelo. Niente nomi, niente arrivo degli oratori che per le 9 non si presentano, dovevano appunto parlarci di cosa avrebbero detto. Per fortuna che la signora che fa gli onori di casa, nome tutelare del luogo, da grande intrattenitrice, ci porta prima di tutto a visitare il boudoir di Maria Teresa d'Austria. Quel honneur! Io e Auntie abbiamo il grandissimo privilegio di visitare il luogo dove la grande sovrana faceva la pipì e anche la pupù.
Wow, che posto! Un feticista coprofago e dedico a pratiche analoghe andrebbe fuori di testa. Stucchi, ori, frizzi, lazzi, amorine, damine con la ficchetta per aria, i puttini dai cazzetti duri, specchi, insomma, un bengodi e due armadi a celare l'imperial trogolo. Io e Auntie sappiamo comportarci come si conviene, ma dopo aver visitato anche l'ufficio, e qui cito, del nostro presidente ora et labora pro nobis, la mia collega cede a una clamorosa caduta di stile e ormai genuflessa e con la mascella a pendula proclama che ci si potrebbe vivere in sette lì dentro, viste le dimensioni, svelando a tutti le sue origini tutt'altro che principesche, invece di fingere. Az. Eh no, bella, dove credi di essere da Biancaneve e Sette Nani? È un ufficio. Rincuorata dal fatto che non abbiamo una nascita e una condotta sospette nonostante l'assenza del blasone, spero non sappiano mai che abbiamo anche colleghe blasonate, la signora ci lascia poi in pace in quanto soggetti non pericolosi per le opere del tiepolo. Visita finita. Si ritorna al punto di partenza. Il caldo sale inesorabile dentro la sala da ballo del Settecento, fantastica per la musica, ma poco adatta alle riunioni. Acustica pessima. Noi, con un sorriso mellifluo, accenniamo alla cabina, completamente schermata da una foresta di bambù che impedisce la visuale. Stonava nell'ambiente, ci rispondono con un'alzata di spalle. Insomma, siamo fuori posto. Non ha importanza che noi, per poter vedere gli astanti e lavorare, dovremmo sbirciare fra le fronde tutto il giorno come due esploratori in una foresta tropicale. Attendiamo, non senza esserci fatti una scorta di minerale rigorosamente a temperatura ambiente, per non compromettere le corde vocali. Arrivano i primi boss. Veniamo ignorati e ignoriamo a nostra volta in uno dei salottini di ricevimento. Ma si capisce che siamo degli ananassi in mezzo alle ciliegie. Fa la sua comparsa anche una figona di Manhattan, gran donna in corriera, ahimè in viola da capo a piedi, e tutti a toccarsi le palle. Siamo a teatro, baby. Quando inizia a parlare, casual conversation, le palle me le tocco io e me le tocca pure la auntie. Ehi, giù le mani! Velocità 800.000 parole al minuto, si vede che deve convincere. Come faremo a starle dietro traducendola a questo ritmo? Mi chiedo spesso che capacità polmonare abbiano coloro che vivono a Manhattan, madam. Cerchiamo di avvertirla con garbo, ma lei ignora. Le diciamo che dovrebbe davvero tenersi sotto controllo, che l'italiano è più verboso dell'usano e occorre tempo. Allora, vuoi che rincoglioniamo tutti? Ok. E lei, per farsi vedere colta, sorride e butta lì: Jack of all trades, master of none. Non si sa se per provare le nostre capacità linguistiche o per fare la figa e insultarci. E io, con il migliore accento di Eton: Madam, in questa eventualità potrei azzardare una traduzione. Sapientone. Ciappela, come dicono gli antichi milanesi. Sapi what? Mi risponde con terrore. Le spieghiamo che, madam, ci sono cose che non possono proprio essere tradotte letteralmente. I shall bear it in mind. Ma no, dimentichi tutto. Perché ricordare? Va bene così. Si rivelerà un'oratrice terrificante. Tutti ricorreranno alle cuffie per la traduzione simultanea, anche gli anglofoni, improvvisamente anglofobi. Fine del briefing. Alle 11, sfatti, entriamo per i convenevoli d'inizio. Una catastrofe. Niente sound check preliminare. Bene, l'intera crew era arrivata col tir dal United Kingdom. Tutti morti di stanchezza. Ho una foto che lo prova. Uno di loro addormentato sul tavolo del buffet, ma di ciò se ne parla post. squeak, clench, buzz, ring, boom, boom, tutto un mix di delicatezze sonore, tranne le parole degli oratori, sembra di essere a uno show son e lumière. Cosa magnifica, mai vista in 30 anni, uno degli oratori leva il braccio e si sente un colpo di bongo fortissimo dentro le casse acustiche. E nelle nostre orecchie? Ma chi è sto pazzo? Ok, risolviamo tutto noi. Il pubblico gronda come in sauna, no air conditioning, e la cosa si farà sempre più tremenda con il passare delle ore, lo spostamento dell'asse terrestre e conseguente surriscaldamento del salone da ballo. Cadono le prime giacche. Lunch break. Olivia è molto fiera. Democraticamente ci invita a consumare le provviste nella sala riservata alla crew. I partecipanti al convegno non possono sopportare la nostra vista, apparentemente. Ok. Il catering l'ha scelto lei personalmente. Maledizione, Olivia, non siamo a Putney. We're in Italy. Se voleva dare delle dimostrazioni di come mangiano male gli inglesi, c'è davvero riuscita. Panini sembrerebbero venuti dall'Inghilterra in camion, insieme con tutto il resto, composti da una fetta di toast bianco e una color cacao chiaro, con dentro maionese in scatola, non in tubetto, burro di arachidi, una fetta di prosciutto che, vista l'assenza di aria condizionata, è mezzo squagliato, e un foglio di plastica sciolto a mo' di sottiletta. Niente cetriolo. Cucù che non siete altro, come dicono a Milano, con tutto il buon cibo che si potrebbe trovare qui. Stendo un velo pietoso sui visi degli invitati, molti dei quali decidono di cibarsi fuori dal palazzo. Onti, ho fame. Lei ride, mi butto sul tè, Earl Grey, così non si può neppure fare un mix con il latte. Pezzi di focaccia riscaldata con pomodorini bruciacchiati e melanzane avvizzite, frutta servita in boule d'argento, pezzi, ma proprio pezzoni, di pera e di kiwi. Addendo quelli, ormai mi è venuta la pronuncia di De Mita, ricordate, addendi ai dendi. Beh, non digerirò nulla. Al tea break, io e Lonti facciamo una cosa che per noi somiglia a una bestemmia. Chiediamo della Coca-Cola per sturare lo stomaco. Non ce l'hanno. Maledizione, Olivia. Ci rifilano un'aranciata Fizzy di marca rigorosamente sconosciuta. Il nome sembra già lui una malattia. L'unica cosa con le bollicine. La costipazione peggiora. Azz, coraggio, Onti, che adesso finisce. Sala a gradazione Celsius e Fahrenheit impossibile, termometri saltati, sole a picco, aprono i finestroni, non la piantano più di parlare quando un tipo annuncia la Q&A session, che sarebbero poi le domande dal pubblico corredate dalle risposte dei delegati, tutti vanno via. Grazie, è stato comunque un successo. Chiamiamo l'agenzia che ci aveva passato il lavoro, o job, come lo chiamano loro, e decidiamo di chiedere un'ora di straordinario. Tiè, ma impareranno? Whiskey note, speaker. Altro Grand Palais, oggi si parla di denaro, prima della crisi, naturalmente, adiacenze sala del trono, puttini grassi e sexy ovunque, anche sulle sedie. Perché noi pure quello ci compriamo con i nostri titoli. Un panel sul quale non metterei neanche un cerino. Nel senso che proprio non glielo darei neanche in mano, davvero pericolosissimo. Prende il microfono un tipo, mix meticci Indian Afro-American di circa 17 anni e mezzo, un bono, oddio, abbastanza. Ma lo fanno parlare e vince il premio delle ovvietà sui mercati afro, asian, caucasic, moldavian, polari, ma non possono mandarli a scuola un po' più a lungo. Tranne il frisson del bonazzo, la mattinata scorre relativamente allegra con allenamento della capacità polmonare mia e della disgraziata che lavora con me. Colpa della velocità di delivery dovuta al fatto che i discorsi si imparano a memoria e poi si recitano a mitraglia come in 33 trentine entrarono tutte 33 trotterellando a Trento, ma con il volume della cavalcata delle Valchirie e l'accento di New York e anche del Sud. Lunch break. Ciao, metto su la cuffia dopo il pasto e chi mi becco? Ale, il super divino, incredibile, fantastico fund manager. E il fund, questa volta, lo avrebbe proprio toccato. Mi chiedo chi li vesta, questi qui. Abito catarifrangente nero in similseta plasticata, scarpa color merda di terrier con punta quadrata cucita in color contrast nuance, camicia double layer of bottoni, nel caso se ne perdesse qualcuno, sul collo, polsini e sul davanti, e righe larghe. Ma tanto larghe. La cravatta era stata ritagliata direttamente dal manto della Vergine di Lourdes, con un tocco di modernità però, dato che era catarifrangente pure lei, e con un nodo super, hyper, mega, grand, che, se è vero ciò che si mormora, ovvero sia più grande il nodo, più dotato il portatore, beh, questo doveva avercelo arrotolato nella mutanda. Vedo tutto attraverso un monitor in un'altra sala, perché gli interpreti non fa mai figo averceli lì intorno con il loro scatolotto portatile, ma il monitor è solo un assaggio di ciò che ci tocca e che tocca a quelli in videoconferencing, e pare siano tanti, vista la strizza che serpeggia nell'ambiente. Bene, il tipo di cui ho pietosamente dimenticato il nome era ubriaco. Ne sono certo. Io sono astemio e non ho mangiato nulla. La mia collega non beve mai quando lavora, quindi entrambi siamo lucidi ed efficienti. Beh, non si capiva proprio nulla. Noi due un po' imbarazzati, ma in inglese, insomma, qualcosa si trova sempre da dire. Lui proprio no. Anzi, risolini, sbuffettini, occhio fra il marpione e il rincoglionito, pseudo frasi impastate, insomma, avete presente quei bei pranzi di nozze dove alle 18:30 sei ancora lì che attendi il secondo e ormai Brillo fa il pirla con la nonna dello sposo? Passano 5 minuti, 6. Dal monitor vedo gente un po' sudata e imbarazzata. Dovrebbe essere una lezio magistrale su il successo del Made in Italy finanziario. Ci avete l'orticaria da subprime? Venite da noi a darci i quattrini. Sorriso d'intesa, malizioso naturalmente, tra me e la collega. Continua lei. Io, con regale nonchalance, deposito la cuffia e mi dirigo felpato verso la galleria degli specchi dove la PR Svezia Marina de Blondel di Prosciugata, incarnato Suchard su labbra Marilyn Red e caschetto Platinum Plus e twin set pantacasacca del color della pece, stretto, stretto per sottolineare l'anoressia, e immancabile flute di champagne nell'artiglio, piega a condiscendente di qualche grado l'esile collo, avviluppato in metri di perle rigorosamente false ed enormi. Indi, per quanto consentito dalla constraint botulinica, mi rivolge un rigido tentativo di sorriso. La mantide, poco religiosa e un tantino etilica pure lei, mi molla lì un «Procede tutto bene, caro?» quasi pronta e a neppure udire la risposta. «Comme d'habitude. Madame, un piccolo fuori programma. Che genialità da parte sua!» Hosen runter, Schatze, carte in tavola, tesorino, a me lo puoi dire. È sua la trovata del discorso falso, digerent, etilico, menefreghista? Bambi, così è il suo vezzoso nomignolo, mi scarica addosso due raggi laser. Calzata dei suoi scarpini ereditati da una di quelle povere cinesi condannate a portare il 22 ma con tacco 35, si precipita saltellando verso la porta dei fregi in oro zecchino, alta almeno 6 metri. La main room è nell'antico salone delle feste e infila il caschetto nello spiraglio. La vedo oscillare, quasi una canna di bambù al vento. «Non è possibile!» Presto, fate entrare le ragazze, il corpo di ballo, vit, vit, vit. Distraete con un annuncio di emergenza terroristica. Insomma, ma sì, dite che c'è una bomba, no? Fate in modo di portarlo via. Ma dove li hanno cacciati i nanetti e gli elefanti? Troppo tardi, accident à vous. Sale sul palco Monsieur de Robillon, Tourbillon, Contrastant e con mano salda lo accompagna verso una question and answer session immaginaria altrove. Forse in Belgio. Il pubblico accenna un delicato risolino di assenso. Era ora. La prossima volta apriranno la gabbia con i keynote speaker solo immediatamente prima della performance. Così hanno detto. Siamo ben lungi da quei magnifici congressi del passato in cui una signora con la R vagamente arrotata e un'infanzia abbigliata alla marinara, ministro degli affari esteri, si rivolgeva amabilmente a un ambasciatore e per ridurlo a più miti consigli sussurrava «Ambasciatore, eccellenza, mi permetta di rivolgerle un quesito frivolo». Ora prendo una cardioaspirina tutte le mattine, ma ho 55 anni, dopo tutto, e desidero sopravvivere con meno scossoni possibile.